Amore al corpo e sangue di Gesù. Meditazioni per ogni giorno del mese di luglio. Di padre Stefano Maria Manelli. Casa Mariana Editrice. Decimo giorno. La purità di anima per la Santa Comunione. Che cosa dire della grande purità di anima con cui i santi si accostavano a ricevere il pane degli angeli? Sappiamo che erano di una delicatezza veramente angelica. Consapevoli della propria miseria, essi cercavano di presentarsi a Gesù santi e immacolati, ripetendo con il pubblicano: «O Dio, abbi pietà di me peccatore», e ricorrendo con grande premura al lavacro della Santa Confessione. «Appressatevi alla Santa Mensa», diceva San Giovanni Battista della Salle, «con le stesse disposizioni che vorreste avere per entrare in cielo. Non bisogna avere meno rispetto per ricevere Gesù Cristo che per essere ricevuti da Lui». Quando a San Girolamo venne portato il Santo Viatico, in fin di vita, si vide il santo prostrarsi a terra in adorazione e lo si udì ripetere con profonda umiltà le parole di Santa Elisabetta e quelle di San Pietro. «Donde questo che viene a me il mio Signore? Allontanati da me, che sono uomo peccatore». E quante volte l'angelica e serafica Santa Gemma fu tentata di non comunicarsi, ritenendosi nient'altro che un vile letamaio. Si confessavano ogni giorno. San Pio da Pietrelcina ripeteva con trepidazione ai confratelli: «Dio vede le macchie anche negli angeli, figuriamoci in me». Per questo egli era molto assiduo alla confessione sacramentale. Anche Santa Teresa di Gesù, quando era consapevole della minima colpa veniale, non si comunicava mai senza prima essersi confessata. Oh, se potessimo comprendere chi è quel Dio che riceviamo nella comunione, quale purezza di cuore gli porteremmo, esclamava Santa Maria Maddalena de Pazzi. Per questo Sant'Ugo, San Tommaso d'Aquino, San Francesco di Sales, Sant'Ignazio, San Carlo Borromeo, San Francesco Borgia, San Giuseppe da Copertino, San Leonardo da Porto Maurizio e tanti, tanti altri santi si confessavano ogni giorno prima della messa. San Camillo de Lellis non celebrava mai la Santa Messa senza prima essersi confessato, perché voleva almeno spolverare la sua anima. Una volta, in una piazza di Livorno, al tramonto, prima di separarsi da un confratello, il santo, prevedendo che il mattino seguente non avrebbe avuto un sacerdote per confessarsi prima di celebrare, si fermò. Si levò il cappello, si fece il segno di croce e si confessò lì, in piazza, dal confratello. Anche Sant'Alfonso Maria de Liguori, San Giuseppe Cafasso, San Giovanni Bosco, San Pio X e San Pio da Pietrelcina si confessavano molto spesso. E perché mai San Pio X volle anticipare a 7 anni l'età della prima comunione per i piccoli, se non per far entrare Gesù nei cuori dei fanciulli innocenti che tanto somigliano agli angeli? E San Pio da Pietrelcina perché esultava quando gli portavano bambini di 5 anni preparati per la prima comunione? San Giovanni Bosco sosteneva che, quando un fanciullo sa distinguere il pane ordinario dal pane eucaristico, e abbia un'istruzione sufficiente, non ci si deve preoccupare della sua età, ma bisogna che il Re dei Cieli venga a regnare nella sua anima. San Giuseppe da Copertino. Il tempo che San Giuseppe da Copertino impegnava per la preparazione e per il ringraziamento della Santa Messa era molto lungo. Quando il dovere e la carità non lo chiamavano altrove, vi impiegava anche tutta la mattinata. Infatti, per ricevere nel proprio cuore Gesù il più degnamente possibile, era solito, fino agli ultimi anni di vita, confessarsi ogni giorno. Quale meraviglia, pertanto, se Gesù Eucaristia lo attraeva come una calamita. Infatti, nel celebrare la Santa Messa, dovunque si trovava, fu visto spesso sollevarsi in estasi mentre alzava la Sacra Ostia, come se Gesù lo traesse a sé. A volte si sollevava tanto in alto da toccare quasi il soffitto della cappella. Non di rado era in estasi d'amore, che lo lasciavano come morto. In tutte queste estasi, però, non fu mai visto turbare l'ordine della Sacra Liturgia, né mai rovesciare il calice o mettere fuori del luogo la Sacra Ostia. I testimoni affermano che il santo era esattissimo. Sembrava che qualcuno avesse tenuto col dito il segno sopra il messale, poiché, dopo le estasi, riprendeva la messa al punto in cui l'aveva interrotta. Esaminarsi, pentirsi, purificarsi. I santi applicavano alla perfezione la direttiva dello Spirito Santo. Ciascuno esamini se stesso, e poi mangi di questo pane e beva di questo calice, perché chi mangia e beve, senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Esaminarsi, pentirsi, accusarsi, chiedere perdono approfittando del sacramento della confessione, era cosa naturale per i santi. Beati loro, capaci di tanto. E i frutti di santificazione erano costanti e abbondanti, perché l'anima pura che accoglie in sé Gesù, frumento degli eletti, è come la terra fertile che produce frutto con perseveranza. Sant'Antonio Maria Claret illustra molto bene la cosa. Quando ci comunichiamo, tutti noi riceviamo il medesimo Signore Gesù, ma non tutti riceviamo le medesime grazie, né produce in tutti gli stessi effetti. Ciò proviene dalla nostra maggiore o minore disposizione. Per spiegare questo fatto, mi serve un paragone naturale, l'innesto. Quanto più le piante si rassomigliano, tanto meglio è per l'innesto. Così, quanta più somiglianza ci sarà tra chi si comunica e Gesù, tanto migliori saranno i frutti della Santa Comunione. Il sacramento della confessione è appunto il mezzo eccellente di restauro della somiglianza fra l'anima e Gesù. Quale conforto per Gesù l'essere ricevuto da un'anima rivestita del suo divin sangue! E quale gioia per lui se si tratta di un'anima virginale, perché l'Eucaristia venne dal cielo della verginità, come dice Sant'Alberto Magno, e non trova il suo cielo che nella verginità. Nessuno come la Vergine può ripetere con la sposa dei cantici ad ogni comunione: «Il mio diletto è mio, e io sono tutta del mio diletto, che pascola fra i gigli e a me rivolge il suo amore». Per questo San Francesco di Sal raccomandava ai suoi figli spirituali: confessatevi, se è possibile ogni volta che vi comunicate, pur non avendo nella coscienza alcun rimorso di peccato mortale. Sacrilegio, peccato orrendo. A questo proposito, è bene ricordare l'insegnamento della Chiesa. La comunione deve essere fatta stando in grazia di Dio. Perciò, quando si è commesso un peccato mortale, anche se si è pentiti e si ha un grande desiderio di comunicarsi, è necessario confessarsi prima della Santa Comunione, altrimenti si commette peccato di sacrilegio, per il quale, come disse Gesù a Santa Brigida, non esiste sulla terra supplizio che basti a punirlo. Sant'Ambrogio diceva che i sacrileghi vengono in chiesa con pochi peccati e se ne escono con molti. E San Cirillo scriveva con più forza ancora: chi fa una comunione sacrilega riceve nel suo cuore Satana e Gesù Cristo. Satana per farlo regnare e Gesù Cristo per offrirlo in sacrificio come vittima a Satana. Orrore! Invece, la confessione fatta prima della comunione, soltanto per rendere più pura l'anima già in grazia, non è necessaria, ma è preziosa, perché riveste l'anima del più bell'abito nunziale, con cui assidersi alla mensa degli angeli. Per questo le anime più delicate hanno sempre cercato con frequenza, almeno ogni settimana, l'assoluzione sacramentale anche per le colpe leggere. Infatti, nessuna purità è più fulgente di quella che si ottiene confessandosi, con il bagno nel sangue di Gesù che rende l'anima divinamente bella. L'anima che riceve il sangue divino diventa bella, come rivestita dell'abito più prezioso, e così risplendente che, se poteste vederla, sareste tentati di adorarla. Santa Maria Maddalena de Pazzi.